And the verses rhyme again at time, bows breaking, please catch me tall.
Torniamo in diretta da Radio Onda Rossa. Questa mattina in rassegna stampa abbiamo parlato dell'articolo di Goffredo Buccini sulla prima del Corriere, se l'Italia torna disunita per colpa della sanità, che parlava di fatto della differenza, l'aspettativa di vita tra nord e sud e tra classi sociali. Soprattutto abbiamo al telefono Laura Corradi, una ricercatrice di salute e ambiente, studi di genere, anche una voce nota da questi microfoni, che peraltro stamani è impegnata ma ha accettato ugualmente di parlare con noi, quindi la ringraziamo molto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti. E a tutte.
Buongiorno a te. Insomma, prima dicevamo fuori onda, anzi mi dicevi fuori onda, finalmente è uscito sui giornali un articolo che parla di questo.
Sì, da anni noi sappiamo che l'aspettativa di vita sana si è ridotta nel nostro paese, e solo nel nostro paese, rispetto a tutti i paesi europei. Cioè, da anni scriviamo articoli, cerchiamo di rendere nota questa cosa, perché esistono appunto due indicatori. Un indicatore che è quello dell'aspettativa di vita, diciamo quantitativo, quanti anni, e poi esiste anche un indicatore che è l'aspettativa di vita sana, che invece è un indicatore di tipo qualitativo. Quando ci si ammala, come ci si arriva alla vecchiaia? E noi nel giro di un decennio abbiamo perso 7 anni di vita sana, le bambine che nascono adesso, e 4 anni di vita sana i maschi. Quindi in totale controtendenza con gli altri paesi europei. Quando c'era ancora il governo Berlusconi noi avevamo anche sollevato questo problema, ma i dati che noi avevamo, che sono dati europei, quindi che vengono raccolti da agenzie nei vari stati, i dati che noi abbiamo e che sono inconfutabili hanno smesso di essere comunicati all'agenzia europea. Quindi praticamente è stato chiuso l'ufficio di Roma che si occupava proprio di fornire i dati dell'aspettativa di vita sana e i vari indicatori di disabilità legati all'età a Bruxelles. Quindi adesso non abbiamo più questi indicatori di vita sana, diciamo da alcuni anni, perché non esiste più questo ufficio. Ma dall'altra parte è esploso invece finalmente in questi giorni la questione della quantità di anni. Quindi la qualità ha cominciato a diventare quantità, al contrario di quello che avviene di solito. La qualità ha cominciato a diventare quantità, e adesso impercettibilmente ma visibilmente si può notare che sta calando anche dal punto di vista quantitativo l'aspettativa di vita.
Sì, tanto che già Istat, insomma, aveva tirato fuori i dati sullo scorso anno sottolineando 54.000, mi pare, morti non previsti, insomma, che possono sembrare piccoli numeri, ma di fatto anche qui, insomma, veniva un po' sottolineato che c'è un'inversione di tendenza rispetto a questo. L'articolo di questa mattina del Corriere parlava appunto di una aspettativa di vita che si perde in maniera più marcata al sud, l'apertono di più le donne e ovviamente la perdono di più le persone più povere. Meno affrontato dall'articolo, e questo invece chiediamo a te, quali sono le cause, insomma, che si può individuare per questo calo dell'aspettativa di vita?
Le cause ovviamente sono le cause ambientali di malattia. Se peggiorano le condizioni ambientali, peggiorano anche le condizioni di salute di una popolazione, perché quello che succede all'ambiente, ci insegnano i popoli indigeni molto bene, quello che succede alla natura prima o poi succede anche a noi, perché noi siamo parte di questo ambiente, il nostro corpo è parte dell'ambiente, è parte della natura, e quindi è ovvio che più aumenta l'inquinamento, più aumenta l'esposizione a cancerogeni chimici, pesticidi, fertilizzanti, polveri sottili e cancerogeni fisici, onde elettromagnetiche, cellulari, computer, antenne e quant'altro. Noi siamo esposti ogni giorno, abbiamo una multiple exposure, no? Abbiamo delle esposizioni multiple che non vengono mai studiate, cioè si studiano le esposizioni una alla volta, e guarda caso ogni esposizione è al di sotto dei limiti consentiti dalla legge. Ovviamente questi limiti ogni tanto li alzano, ma nessuno si occupa di guardare a quante esposizioni siamo sottoposti durante le 24 ore della nostra vita, anche quando stiamo dormendo, per quanto riguarda molti inquinanti elettromagnetici. Cioè, praticamente noi non sappiamo qual è il conteggio finale delle nostre esposizioni multiple, chimiche, fisiche, eccetera. Allora, se noi facessimo questo tipo di lavoro, ovviamente cominceremmo a vedere le mappe epidemiologiche di dove ci sono più morti per cancro, per fare un esempio, ma anche per sensibilità chimiche multiple e via dicendo, dove ci sono i cluster di morti o di incidenza, e coinciderebbero in gran parte, come è successo quando l'hanno fatto in Inghilterra, con le aree più inquinate, con le aree dove ci sono più. Quindi è chiaro che le cause vanno ricercate nell'ambiente. Noi avevamo già detto all'INPS, quando ci furono i primi tentativi di alzare l'età pensionabile, che non era pensabile di alzare l'età pensionabile sulla base del fatto che si vive di più, quando sì, si vive di più, ma male, perché si perdevano anni e anni di aspettativa di vita sana. E adesso finalmente, che anche l'indicatore quantitativo è diventato evidentemente in discesa, probabilmente lo dovranno fare questo.
Senti, prima parlavi delle esposizioni multiple a cui siamo sottoposti, insomma, e del problema delle nocività nell'ambiente, e prima ancora però dicevi che questo calo della aspettativa di vita sana riguarda l'Italia e non gli altri paesi dell'Unione Europea, per esempio.
Sì.
Quindi evidentemente ci sono delle differenze rispetto a queste esposizioni multiple alle nocività tra l'Italia e gli altri paesi.
Ma certo. Certo, l'Italia è stata la spazzatura, cioè la pattumiera di rifiuti tossici di altri paesi europei, tra cui la Germania, e il sud è stato la pattumiera del nord industriale del nostro paese. Quindi è ovvio che il razzismo ambientale spiega moltissimo in termini di incidenza delle patologie tumorali, in termini di incidenza delle patologie respiratorie e di altre patologie legate appunto all'inquinamento ambientale. Quindi io lo spiegherei, comincerei, cioè le pubblicazioni che abbiamo fatto su questo, incluso un articolo che consiglio di leggere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, un articolo sulla rivista Occupational and Environmental, scusate per favore, sono in una scuola, c'è pieno di ragazzini urlanti, forse li sentite anche voi, stiamo facendo educazione all'ambiente, alla salute in maniera gratuita e militante, perché questi ragazzi non sanno tutto ciò a cui sono appunto esposti, e qua c'è ancora l'amianto sui tetti, ci sono ancora qua in Calabria, c'è ancora una situazione veramente allucinante di esposizioni e di colpevoli omissioni in termini di prevenzione primaria e secondaria. Quindi è ovvio che questo lavoro lo stiamo facendo proprio per informare almeno le giovani generazioni di quello che sta succedendo, insomma.
Sì, e quindi appunto tu dicevi lo spieghiamo così, in più
Sì, l'abbiamo spiegato in questo articolo in particolare, che è uscito su Occupational and Environmental Medicine, proprio sul calo di Healthy Life Expectancy, il calo di aspettativa di vita sana nel nostro paese, con i grafici e tutto quanto. Ehi, per favore, cercando insomma di spiegare nel modo più facile possibile come fosse, però quello è un articolo in inglese. Invece su Body Politics, sul mio blog bodypolitics.noblogs.org, potete trovare anche articoli in italiano su questo, e l'articolo per esempio che ho scritto con Valerio Gennaro, medico dell'associazione Medici per l'Ambiente e anche direttore del registro mesoteliomi della pleure di Genova, e con Giovanni Ghirga, che è presidente dei Medici per l'Ambiente, abbiamo scritto anche alcuni altri interventi, alcuni altri articoli che possono essere utili per una maggiore comprensione di questo fenomeno qualitativo che adesso è anche visibile sul piano quantitativo, insomma.
Fenomeno che effettivamente ha trovato pochissimo spazio nel dibattito pubblico e nei media, direi negli ultimi anni, insomma, noi partiamo
assolutamente, noi non siamo riusciti a farlo pubblicare su riviste italiane, non ci siamo proprio riusciti a fare pubblicazioni su riviste italiane tranne che su giornali locali, cioè quello che abbiamo pubblicato finora è o in inglese o su giornali locali, perché abbiamo trovato qualche giornalista sensibile a questi temi. Quindi
per esempio la diffusione,
la stampa,
insomma,
nazionale non ha mai voluto parlare del crollo di aspettativa di vita sana in questi ultimi 10 anni e questo secondo me è colpevole,
è sicuramente
perché
colpevole,
oltretutto si tratta di dati ufficiali di Eurostat, quindi sono dati inconfutabili perché sono ottenuti attraverso rilievi scientifici e attraverso la costruzione di indicatori che vengono poi combinati assieme e ci danno dei dati comparabili.
In più a questo si aggiunge, e l'articolo del Corriere di stamattina parlava essenzialmente di questo, i tagli sulla sanità, i tagli poi su sanità regionali, che quindi insomma sono tagliate in maniera diversa da nord a sud, da una regione all'altra, che fanno pandan con quello che dicevi tu, cioè nel senso ovviamente meno investimenti sulla prevenzione, eccetera eccetera.
Si tiene conto che oltretutto sulla prevenzione primaria, ovvero sull'uleminazione, ragazzi, la smettete di urlare?
Ricordiamo insomma che
quello che dicevi tu per esempio sulla puoi rifarmi scusa la domanda?
No, la domanda era così, un'aggiunta, cioè nel senso che l'altra cosa che tirava fuori oggi questo articolo sul Corriere è che i tagli economici, insomma governativi sulla sanità in molte regioni fanno sì appunto che contribuiscano a questo calo dell'aspettativa di vita sana, anche perché ci sono molti meno investimenti sulla prevenzione.
Sì, ti stavo dicendo, sulla prevenzione primaria in particolare, per prevenzione primaria intendiamo la rimozione, l'eliminazione o la riduzione delle cause di malattia, quindi proprio in termini di politiche ambientali, viene dato pochissimo, cioè le risorse per la prevenzione primaria sono veramente delle percentuali infinitesimali, quasi tutto il denaro della prevenzione che stanzia lo Stato va nella prevenzione secondaria, ovvero nella diagnosi precoce, che è importante ovviamente, ma è ancora più importante che diagnosticarlo in tempo, è ancora più importante evitare che ci siano così tante diagnosi di cancro, anche tra i giovani purtroppo, stiamo vedendo anche questo. E se mi permetti uno sguardo sul futuro, vista la tendenza attuale anche di malattie tumorali tra i bambini e tra gli adolescenti, dovute proprio a esposizioni ambientali in maniera chiara e a danni epigenetici, perché i genitori hanno lavorato in un'industria chimica oppure vivevano in un quartiere oppure no, a questo tipo, cioè, è chiaro che il futuro non è certo quello della sovrappopolazione, il futuro è purtroppo un'autostrada verso una forte riduzione della popolazione e un peso anche economico, oltre che umano, morale, un peso economico sullo Stato per curare, tentare di curare queste patologie sempre più aggressive che colpiscono le persone non più giovani, non più solo anziane, ma anche appunto i giovani.
Sì, noi ti ringraziamo per questo intervento, ti ringraziamo molto perché appunto abbiamo sentito che sei a scuola e devi anche cercare di tenere basso, insomma, sì, il livello dello schiamazzo.
Sì, devo proprio lasciare perché abbiamo fatto un piccolo break in questa conferenza sulla salute e sull'ambiente che stiamo portando in giro in tutte le scuole, insomma, medie e superiori, perché ci sia, diciamo, più attenzione anche da parte dei giovani a questi problemi, anche perché loro sono investiti in prima persona ormai da queste malattie, e quindi su come sia importante l'attivismo sociale, l'attivismo ambientale per cambiare le regole del gioco, insomma. Quindi ti ringrazio moltissimo.
No, io ringrazio veramente moltissimo te, ci sarà modo di risentirsi su questi argomenti, insomma, buon incontro. Grazie.
Ok, a presto, ciao.
Ciao.